Un minuto dopo le 10, buona mattinata da Massimo Bacchetta a tutte e a tutti, bentornati in trasmissione. Tutto scorre anche questa mattina. Come sempre, dal lunedì al giovedì, dalle 10 alle 11. Vostre opinioni, vostri racconti, nostre opinioni, nostri racconti. 0233 001 001 per chiamare in diretta, 331 62 14 013 per scrivere messaggi. Titolo di questa mattina potrebbe essere Regole, divieti e punizioni. Regole, divieti e punizioni, perché devo dire mi ha abbastanza colpito, e non è la prima volta, succede frequentemente. Ieri nella trasmissione che abbiamo fatto, partendo come spunto, oggi non c'entra niente, sulla questione di una ipotesi di città a velocità 30, allora, la quantità di messaggi che ho ricevuto, non solo in trasmissione ma anche dopo, ma proprio tanti, è che citavano sia per spesso per opporsi all'idea del 30 all'ora, citavano la questione dei controlli e delle multe. E cioè, inutile mettere una regola se poi tanto non la controllano, oppure viceversa, questi mettono una regola soltanto per poi poter dare delle multe, cioè fare cassa. Allora, la questione delle regole, dei divieti e delle punizioni in alcuni casi è chiara. Vediamo la questione delle tasse, dell'evasione fiscale: se non ci sono controlli è del tutto illusorio poter pensare di stanare chi invece per i cavoli suoi continua a non pagare le tasse. Però è vero che la regola di per sé teorica conta poco, perché poi bisogna vedere nella pratica quanto il fatto dei divieti e delle punizioni diventa più importante e prevalente che invece la questione di istituire delle regole di convivenza. Vorrei parlarne con voi perché è una delle cose che mi sembra che ballino. Spesso viene etichettata come una cultura di destra quella che ipotizza sempre le punizioni, le sanzioni, però contemporaneamente quella è la stessa cultura che si muove un po' nell'ambito della libertà prima di tutto, eccetera, che viene da dire, allora bisogna vedere di chi è quel diritto alla libertà o quel diritto di infliggere le punizioni. Però allo stesso modo mi sembra di percepire a volte la stessa cosa, anche se vestita diversamente, dall'altra parte. Di quando vengono invocate punizioni, sanzioni, controlli, come se il punto centrale della convivenza fosse quella che ci deve essere qualcuno che poi controlla, multa, sanziona, perché se no non vale niente la regola. Allora, a livello sociale è un casino, perché appunto argomento per argomento le posizioni possono cambiare ed è difficile andare a vedere dentro se prevale un po' un'atmosfera di destra o di sinistra, cosa diavolo voglia dire una scemenza del genere. Nella vita privata è un po' più facile, nell'educazione dei figli è un po' più facile. Tutti voi, per esempio, che avete a che fare con figli, la questione delle regole immagino sia importante. E la questione delle punizioni? Oggi, 2023, i divieti, le regole che date, ma anche i divieti, sono associati poi a delle punizioni. E che punizioni utilizzate? che sanzioni utilizzate, diciamolo in maniera che sembra più civile quando poi se ne parla a livello sociale, no? Le sanzioni. Una volta, tradizionalmente, alla parola punizione tutti noi sappiamo cosa veniva associati, castighi, eccetera. E adesso? Abitualmente mi sembra di sentire genitori che al momento buono sbraitano, ma poi le azioni sono poche. Però lo chiedo a voi, 0233 001 001. Questa pianta del tè di Fossati arriva da lontano.
Come cambia i colori qui, la luce della luna, come ci rende solitari e ci tocca, come ci impastano la bocca. Queste piste di vent'anni o per cento, e come cambia poco una sola voce nel coro del vento. Ci si inginocchia su questo sagrato immenso dell'altipiano barocco d'Oriente, per orizzonte stelle basse, fronte stelle basse oppure niente. E non è rosa che cerchiamo, non è rosa, e non è rosa o denaro, e non è rosa, e non è amore o fortuna. La fortuna è appesa al cielo e non è amore. Chi si guarda nel cuore sa bene quello che vuole e prende quello che c'è. Ha ben piccole foglie, ha ben piccole foglie, ha ben piccole foglie la pianta del tè.
Ivano Fossati, le atmosfere della pianta del tè, regole, divieti e punizioni, vi dicevo, tradotti un po' nella vita quotidiana personale. Prima domanda fatta a chi ha dei figli, ma insomma evidentemente non è solo quello. Si parte dalla questione della convivenza e di quanto la questione delle punizioni la vediate come centrale. Per esempio, mi scrive Pietro che dice: vado perché me la sto facendo addosso dalle risate, perché cita il comma 1 bis dell'articolo 255 del decreto legislativo 152 del 2006 a proposito del divieto di fumo. Chiunque viola il divieto di cui è l'articolo 232 ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 150 euro. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui è l'articolo bla bla bla, la sanzione è aumentata fino al doppio. E dice: vado perché me la sto facendo addosso dalle risate. Mi sembra di intuire che lui dica: ma qui nessuno paga mai e le sanzioni non ci sono. E quello che mi interessava capire era da voi è quanto le invocate, cioè quanto la questione della punizione sia un punto centrale, perché abitualmente, però mi sembra che le carte si siano un po' confuse, quella questione lì riguardava un po', insomma, l'approccio, chiamiamolo, di destra, ecco. E invece mi sembra che la questione ovviamente si sia un po' confusa inizialmente dicendo: dipende dal tema, dipende dall'argomento. È ovvio che quando i potenti non pagano mai diventa una questione invece di giustizia anche liberatoria, dire: beh, però le punizioni vanno applicate. E se poi la cosa ti prende un po' la mano, però a volte comunque lo chiedo a voi. Un controllo efficace sarebbe lo stigma sociale, scrive Luca, derivante da una cultura ed educazione adeguati. E infatti, per esempio, a proposito della questione del divieto del fumo, mi sembra che abbia contato di più l'atteggiamento delle persone piuttosto che il singolo che andava lì e sanzionava chi fumava in un luogo vietato. Pronto?
Ciao, piacere, Elisa.
Buongiorno Elisa, benvenuta.
Buongiorno, mi sento un po' chiamata in causa perché non la parte politica ma la parte personale, perché la mia famiglia si compone di 5 splendide creature dai 9 ai 15 anni.
Quindi hai un parterre davanti di esperimenti sociali educativi pazzeschi.
Esattamente, e ritengo sia fondamentale, ma non è semplice, perché chiaramente ogni tanto ci sono delle sfumature, non puoi dare troppe regole, quindi fare l'educatore non è per niente semplice, non c'è manuale, ma è fondamentale averne, perché sennò tutto diventa permesso.
Aspetta, avere le regole o avere le punizioni?
Allora, la parola punizione non mi è mai piaciuta, mi piace molto la parola e il lavoro con i nostri figli sulla assunzione di responsabilità, cioè ogni tua azione ha una reazione, quindi punizione no, ma se fai delle cose ti devi assumere la responsabilità che non vanno bene e quindi verrai...
Vai alla parola!
No, ti assumi la responsabilità. I miei figli la chiamano punizione, sei cattiva, sei, soprattutto adesso con l'adolescenza, ma hai fatto questa cosa, quindi tu non metterai il tuo paio di scarpe preferite per una settimana. Non la chiamo punizione, di fatto lo è, ma paga, ma il fatto di assunzione di responsabilità, noi ragioniamo in questo modo con loro. Adesso arriva il bello, nel senso che andiamo verso l'adolescenza e con il primo di primo superiore diventa fondamentale, ma diventa anche difficile adattare il tuo stile di vita al contorno culturale di compagni, altre famiglie, amici e spiegare il perché dai determinate regole. Quindi non mi piace chiamarle punizioni, ma assunzione di responsabilità.
No, ovviamente io l'ho impostata in questo modo all'inizio, ma so benissimo che impostarla in quel modo è semplicistico, perché faccio subito l'esempio dall'altra parte, perché uno può dire: no vabbè, punizioni, brutta roba, però poi se l'assenza di punizioni significa la colpevolizzazione, in questo caso dei figli, no, cioè quei pipponi in cui io poi non ti do la punizione ma ti faccio venire un'ansia pazzesca perché ti colpevolizzo sul fatto che hai fatto un gesto sbagliato, bla bla, non è che la cosa vada meglio. Quindi, come dire, sarebbe anche troppo facile semplicemente pulirsi l'anima dicendo: no, niente punizioni, stop. Ovviamente, il punto è in che modo si tenta di insegnare che delle regole ci sono perché vanno rispettate, no? Perché sennò sarebbe troppo facile, certo, il gioco.
Esatto. Però mettersi nei panni degli altri, questo per noi è, cioè, se tu fossi stato, se a te fossero, avessero fatto, se a te, cioè mettersi nei panni degli altri e capire che hai fatto la cavolata e che c'è la regola proprio per non incorrere in tutta una serie di problematiche. Quindi più che il pippone, piuttosto che, certo, dialogo quando possibile, e la fermezza di dire non è tutto consentito, non si può fare tutto, ci sono delle conseguenze.
Senti, Stefano mi scrive: oltre al rispetto delle regole, che è un problema educativo, servono delle regole ben ponderate prima. Il sistema delle regole e quindi poi delle multe, diciamo, eccetera, com'è? È ufficializzato in casa tua con questi cinque abitanti?
Sì,
si sa già prima?
Sì, nel senso che andiamo su generico, rispetto reciproco, quindi parolacce, non trattare male maschi femmine, femmine maschi. Il saluto, quando si entra in casa nostra si saluta, cioè al di là dell'orario, al di là del, ci sono delle regole fisse da quando sono abbastanza piccoli. Dopodiché si aprono tutti i ginepraio degli orari, perché iniziano a uscire la sera, fare tardi, cioè ci sono tutta una serie di sfumature, ma alcune regole fondamentali restano: non abuso delle parolacce, il rispetto reciproco, rispettare i propri spazi per studio, gioco, svago, eccetera, non sprecare il cibo, eccetera, eccetera. Su quelle sono abbastanza banali, perché il saluto quando si entra in casa può essere una cosa banale, ma non è affatto scontato. A volte entri da persone in famiglie dove ognuno si fa fatti i suoi e cioè, mamma, sono arrivato con l'amica. Ah sì, ok, non c'è un ciao, un buongiorno. Questo vuol dire, nella nostra famiglia, accogli l'altro già dicendogli ciao, piacere, benvenuto, e non è una cosa scontata. Quindi quando è grande, c'hai cioè, o la ragazza prima media, la giornata no, che ha preso un brutto voto, arriva a casa e non saluta, sa che arriva il pippone, quindi magari sa che gli, certo, ha scaldato il piatto di pasta perché non ha salutato.
E a volte la sanzione, a volte la sanzione può essere proprio il pippone, insomma, cioè che uno dice: Madonna, adesso mia madre mi fa una testa così.
Sì, è vero.
E beh, funziona. Senti, c'è collegamento tra il modo in cui gestite le regole a casa vostra e il vostro modo, tuo, del tuo compagno, la tua compagna, non so come diavolo siete organizzati.
Il mio matrimonio, ma mio marito. Come, sì.
Va bene. E, in cui vedete le cose a livello sociale, cioè...
Assolutamente sì, c'è molto collegamento. Da noi andare a McDonald's con gli amici, consuetudine più che quasi quotidiana, da noi sono delle eccezioni, quindi vuol dire un consumo etico, una qualità del cibo, non sprecare, cioè ovviamente io non vado da McDonald's e quindi trasmetto questa cosa a mio figlio. La sfumatura è che ogni tanto per socialità, per tutta una serie di discorsi, va bene, vai da McDonald's, non c'è nessun problema. Quindi bisogna sempre calarsi un po' in quello che è poi il contesto dove il ragazzo sta crescendo. Il cellulare, noi abbiamo degli orari, nonostante quello sia in seconda, in prima superiore, si deve organizzare per allenamenti, partite, uscite, ma okay, a una certa ora lo spegni, idem. Io non amo,
porca miseria, è che il mio babbo mi diceva anni fa: c'è una misura nelle cose. A me mi sembrava una cazzata, invece devo dire che me la porta dietro come la cosa, una delle cose più preziose. Va bene, ti ringrazio.
Grazie.
Ciao. Pronto,
sono io.
Buongiorno, chi sei?
Ciao Carlo. Un leggero approfondimento rispetto a quanto detto dall'amica prima.
Vai.
A casa mia si applica la regola della predica zero,
cioè
cioè succede, ti faccio un esempio banale ma non tanto, scopriamo che il figlio sta facendo il quiz per la patente, non li ha fatti mentendo sul numero e quindi per l'ennesima volta probabilmente verrà bocciato. Scopriamo che non è andato dove aveva detto di essere andato per presentare un curriculum per il lavoro. Si prendono dei provvedimenti sul pratico, niente prediche, va bene, allora non hai fatto il quiz, affari tuoi, pagherai un'altra volta per niente la quota per la patente, il giorno che ti interesserà la farai, adesso pigli e vai a cercarti il lavoro e ti fai rivedere quando hai qualche cosa di concreto in mano. Il ragazzo ha 22 anni e non è un ragazzino, non è un bambino.
Ok, quindi un sistema molto, diciamo così, se capisco bene, amministrativo di gestione delle cose, cioè c'è un comportamento, c'è la multa, appunto, è così?
Non c'è la multa, valuto quello che è capitato e rispetto a quello che è capitato vediamo di trovare una soluzione, che non necessariamente deve essere coercitiva o punitiva, può anche essere statica.
Ok, e punto funziona?
Primo. Punto secondo, a volte sì, a volte no, come tutto. E punto secondo, perché predica zero? Perché i figli purtroppo sono dotati di occhi e orecchie e quindi vedono quello che fai, sentono quello che dici. E quindi non puoi pretendere dai tuoi figli quello che tu non sei il primo a non osservare. No?
E questo invece collega molto con la questione sociale. Cioè, facevo questa trasmissione anche per quello, perché ho a volte il dubbio che a livello sociale, politico, generale, esattamente funzioni questo. Cioè, che l'invocazione di sanzioni, punizioni, eccetera, sia sempre un po' un gioco di interessi, cioè non sia un gioco di regole generali, ma sia un gioco di se è dalla mia parte invoco multe, punizioni, sanzioni, eccetera, se è dall'altra parte comprendo e sono comprensivo. E secondo me di esempi ce ne sono a iosa, a livello anche politico,
allora,
a livello di posizioni politiche. Dimmi.
Mi dai un assist per aprire il secondo argomento, cerco di farlo velocemente. Io sono un controllore per professione, nel pubblico.
Alla faccia, quindi sei proprio, cadi come la maionese.
Esatto, mi occupo di controlli nell'ambito della sanità pubblica e potrei farti mille esempi che non ti faccio. Io cerco di applicare questo principio. Se vogliamo, innanzitutto ho capito una cosa dopo tanti anni di marciapiede, non perché sono intelligente, ma perché dopo tante fette ho capito che è polenta, come diceva il Gioppino. C'è un delicato equilibrio che si basa su alcune regole. La prima è, se vogliamo che le leggi siano rispettate, dobbiamo fare delle leggi rispettabili, che non è banale. Esempio, che senso ha mettere 30 all'ora sul viale Fulvio Testi, dove la gente quando può corre, se può corre. Metti il limite 30, metti il limite 40 dove serve e dove è applicabile. Mettere anche solo il 50 all'ora su un viale di scorrimento veloce di una grande città non ha nessun senso.
Però scusami, cambiamo esempio. Se metti delle tasse troppo alte, poi la gente non le paga e quindi ovviamente devi abbassarle, perché se abbassi le tasse ad alcune fasce, alla fine punti ad avere un'entrata maggiore. Stesso esempio, ma su un caso diverso, che è uno dei cavalli di battaglia da decenni della destra.
Allora, tocchi un altro punto importante dove, secondo me, come regola generale vale la stessa che ho annunciato prima. Bisogna trovare un equilibrio. Se l'artigiano, facciamo l'esempio, dai, l'idraulico, il pittore, le cose che noi viviamo tutti i giorni.
Appunto, l'equilibrio,
trova,
certo. Però se in nome dell'equilibrio siamo a 1.000 miliardi di evasione fiscale, l'equilibrio non l'abbiamo trovato, però.
Quando tu evadi le tasse, quando fai qualche cosa che va contro le regole, quando lo trovi conveniente. Uh-huh. Pronto?
Uh-huh.
Se il soggetto che deve pagare le tasse trova conveniente essere un regime fiscale equo, che non lo sottopone al rischio di poi avere sanzioni, eccetera, automaticamente preferirà pagare piuttosto che rischiare. Se io non voglio fare delle semplici, delle facili.
No, ma infatti a me l'unica cosa è che noto la cosa, chi invece le tasse le paga? Sì, ma chi le
tasse?
Chi le tasse le paga per obbligo invece ti risponderà: aspetta, io le pago obbligatoriamente, quindi non mi rompete le scatole, mettete delle sanzioni e andateli a beccare questi che non pagano. Chi se ne frega se allora, gli conviene o non gli conviene.
Per esperienza, ti dico per esperienza, proprio per esperienza mia del lavoro di 40 anni di questo lavoro. L'aspetto repressivo è necessario, e in taluni casi funziona, ma è sempre una minima parte rispetto al totale.
Va bene, ti ringrazio. No, no, ma io accumulo, grazie mille intanto.
Dai, buona giornata.
Ciao, ciao, grazie, grazie davvero. Pronto?
Ciao, sono Sara.
Ciao, vai, hai un minuto, anzi meno di un minuto, dimmi.
Sì, sì, ti dico subito. Io invece sono tutto all'incontrario di questi genitori che hanno parlato. Io e i miei figli non li ho mai... cioè li ho cresciuti con un pensiero libero. Mai diciamo,
ma Sara,
fatto qualcosa,
scusami se mi
fatto.
Permetto, ma un po' di anni fa.
Ti dico, no, un po' di anni fa, i miei figli cosa c'hanno? 40 anni, non è che hanno, voglio dire, eppure guarda, sono io mi ritengo fortunata, sono equilibrati, mai dato una sberla, mai dato un castigo, no, perché io ci parlavo con i ragazzi e ci parlo ancora. È quello che il genitore non capisce, che se tu parli al figlio impieghi più tempo, però ricevi una mentalità diversa dal ragazzo. Io sono
questo ti capita
in
anche
in una, guarda, ti dirò,
no, fermati,
io
sai,
ero in una casa, una famiglia di contadini, i miei genitori non mai dato una sberla, mio padre del 1915, mia madre del 1911. Voglio dire, io queste cose qua le ho trasportate ai figli, si può fare, si può fare.
Ti capita anche a livello Sara, ti capita anche a livello sociale di pensare così? Cioè
Sì, io rispetto tutti, guarda, sono rispettato. Okay, dove io lascio il rispetto, lo ricevo.
Va bene, ti ringrazio, ciao. Dalla linea alle notizie, intanto saluto. Oh, mi scrive un ascoltatore. Questa trasmissione è sempre più piena di banalità e stupidaggine. Tu e colui che dirige la radio ne siete responsabili e siete da cacciare. Questa mattina si firma Dario, ogni giorno si firma diversamente, Tony, Fabio, eccetera. E anche cambiare argomentazione ogni tanto. Le notizie, tra 5 minuti arriviamo. Sette minuti dopo le 10:30, tutto scorre ancora fino alle 11:00. Massimo Bacchetta è in studio, come sempre, dal lunedì al giovedì insieme a voi. Durante il notiziario, come sempre, fioriscono i messaggi. Regole, divieti e punizioni, il titolo possibile questa mattina. Muovendosi tra vita personale, individuale e vita collettiva, gli spunti possono esserci. È una trasmissione senza giudizio, perché se no... se no tuttora rischia di riportarci a quelle strettoie che a volte incasinano proprio l'argomento. Quindi, se ci sono degli spunti, bene. Allora, scrive un ascoltatore: ma per convivere delle regole sono necessarie. Nella società devono avere delle relative sanzioni. In famiglia, con la riduzione dei bonus e dei consumi. Basta con la sinistra novecentesca, individualista e anarcoide, e con la destra autoritaria e punitiva. Esempio, educazione e rispetto degli altri. Un altro messaggio: io sono allibita di come l'educazione sia ancora basata su punizioni e rinforzi, azioni e conseguenze. Mi chiederei il perché di certi comportamenti, per agire sulle cause e non sui sintomi. Persino la cinofilia, in cinofilia le regole di Pavlov sono superate. E però poi quando si va invece a applicarle alla società, magari invece quella questione lì viene vista diversamente. Che fatica fanno ad ammettere le ascoltatrici e gli ascoltatori che quelle di cui parlano sono punizioni. Fino adesso tutti quelli che hanno chiamato si arrampicano sugli specchi per non chiamarle punizioni, ma di fatto lo sono. È un altro messaggio, E un altro ascoltatore, Gianluigi: credo di aver rimosso questi problemi perché mi hanno fatto soffrire avendo ricevuto un'educazione, tra virgolette, fascio patriarcale. E dice grazie per proporre questi argomenti. Pronto?
Pronto, mi senti?
Benvenuto, chi sei?
Sono Elia, da provincia di Milano.
Oddio, hai fatto bene a dire mi senti, si sente un po' male, vai e vieni, proviamoci Elia.
Allora, dunque, io premetto che non sono un genitore, però ti sento più chiamato.
Ahia.
Dunque, io sono un capo scout da farci i bambini dagli 8 ai 12 anni.
Aspetta, ho capito capo scout, prova a spostarti un pochino, perché veramente vai e vieni, sembri...
Allora, sono un capo scout da fascia di, dei bambini che si occupa, dei bambini degli 8 ai 12 anni.
Sì.
E dunque, noi allora, come metodo usiamo il libro della giungla come educazione di questi bambini qua. E nel libro della giungla c'è una parte in cui viene citata che la punizione salta di ogni detto.
Allora, senti, quindi... Elia, devi provare, cioè fai uno sforzo, prova a richiamarmi, ti prego, perché veramente è un disastro. Cioè vai e vieni, becchiamo... Ho beccato il libro della giungla, ma tutto il resto non si è sentito. Prova, prova a richiamare, ti prego, grazie. Pronto?
Pronto, ciao.
Ciao, benvenuto, chi sei?
Ciao, sono Enrico.
Dimmi.
Io vorrei riportare il discorso un attimo nel sociale o nel politico, tralasciando l'aspetto personale familiare.
Però secondo poi me... ti chiedo se esiste un collegamento.
Ok, sappilo. Ok. Secondo me le regole e i controlli e il rispetto delle regole con sanzioni è una cosa di sinistra rispetto al discorso che tu adombravi. Ti faccio un paio di esempi. Io abito non lontano dalla Svizzera. In Svizzera il rispetto dei limiti di velocità in autostrada è rigoroso. Tutti si attengono rigorosamente al limite. Perché? Perché se lo violi hai una buona certezza, una buona probabilità, se non la certezza, di essere bloccato. Quando tu vai sulla Como Chiasso, sulla Chiasso Milano, ti trovi spesso i cittadini svizzeri, le macchine contrarie alla Svizzera che sfrecciano 180-200 all'ora, che ti fanno i fari sulla corsia di sorpasso. Ora, non è che gli svizzeri siano più buoni o più cattivi degli italiani, semplicemente è un sistema di controlli e di sanzioni che funziona. Ti faccio un altro esempio. L'anno scorso ho litigato col mio vicino di casa perché il figlio sparava botti in continuazione dall'8 dicembre al 10 gennaio, mattina, pomeriggio, notte. Ho discusso col ragazzo, ho cercato di spiegargli: i botti inquinano, fanno male, spaventano gli animali, niente da fare. Quando nella discussione è intervenuto il padre, gli ha detto: guarda che c'è un'ordinanza comunale che vieta di sparare i botti, e lui mi ha detto: comunista. Questo è il senso, cioè in una società dove non vengono fatte rispettare le regole prevalgono i prepotenti, i più ricchi, che possono permettersi di pagare sanzioni per loro irrisorie. Tra parentesi, in Svizzera le multe sono proporzionali alla sanzione. Secondo me una società che fa rispettare le regole a tutti è una società più giusta, più equa.
Allora, però aspetta, una società che fa rispettare le regole, grazie, certo. La questione è come le fai rispettare. Cioè, a me il motivo per cui ne parlavo è che in alcuni momenti invece mi sembra che quando si parla di determinate regole ci sia un blocco di persone o di fascia così che se non prevedi già la punizione e la sanzione ti dicono è inutile parlare se hanno senso o meno queste regole. Facevo l'esempio di ieri, no? Una città a 30 all'ora, ma poi chi è che fa controllare? E se non risolvi il problema di chi è che fa controllare, diventa inutile parlare del fatto che abbia senso o meno mettersi d'accordo su una determinata regola. Allora su questo necessariamente invece ti faccio anche la domanda sulla vita personale, cioè funziona così anche nella vita individuale? E se non c'è una punizione prevista non ha senso parlare di regole?
Ma sai, se non c'è la punizione prevista c'è sempre l'ottima scusa che io vado più veloce perché ho fretta, perché in quel momento la strada era vuota e non c'era pericolo, che non pago le tasse perché le tasse sono troppo alte.
E quindi quello che scrive un ascoltatore, esempio, educazione e rispetto degli altri, non vale niente, cioè dici no, non c'entra niente dare l'esempio.
No, vale, ma c'è sempre qualcuno che magari per una buonissima ragione ha degli ottimi motivi per non rispettare le regole, per non rispettare neanche gli altri.
Ma scusami,
uno che va in autostrada a 200 all'ora,
No, ok.
Non rispetta il mio diritto,
scusami,
di
ma,
essere sicuro.
Ma continuo ad andare avanti su questa strada. Lo so che puoi rischiare di sembrare un po' una pippa, ma alla fin fine forse no, non lo so. Ma ho capito.
No,
ma nella convivenza civile non è non bisogna prevedere anche il fatto che qualcuno delle regole non le segua. E non è che per forza a quel punto si deve istituire la pena di morte, perché sennò.
No, non la pena di morte, ma per limitare questa tendenza naturale dell'essere umano a limitare le regole, anche a costo di mettere in pericolo, nel caso della strada, la vita degli altri, va limitata e sanzionata adeguatamente, perché uno poi non si senta, non trovi il suo interesse farlo.
Sì, cioè, giusto, metti delle sanzioni.
Le regole lo fa perché pensa che sia suo conveniente, suo interesse farlo in un dato momento o in una specifica situazione.
Metti delle sanzioni per cui chi decide per qualunque suo motivo di non seguire quella regola, poi a quel punto ne paga la sanzione.
Esatto.
Ti ringrazio.
Ripeto, questa secondo me è una cosa di sinistra.
Ok, ti ringrazio. Ciao. È il collegamento tra le due facce, quelle pubbliche e quelle private, che mi interessava indagare con voi. Ovviamente non è che c'è la risposta esatta, però dunque, un ascoltatore che scrive, facciamola breve. A 16 anni ho ricevuto, per uno sbaglio mio, una sberla da mio padre, meritata, la sola mai ricevuta in tutta la mia infanzia e adolescenza. Quella sberla mi ha reso un uomo e un genitore equilibrato oggi. Io lo so che i casi personali ovviamente sono personali e quindi non è che si possa teorizzare, però quello che dice questo ascoltatore è esattamente l'opposto di quello che diceva quell'altra ascoltatrice, cioè siamo ancora alle reazioni un po' pavloviane. Pronto?
Pronto, ciao.
Ciao, chi sei?
Mi chiamo Patrizia.
Patrizia, benvenuta.
Allora, trovo anch'io una mia personale contraddizione fra quanto sono le regole vissute in famiglia e quelle invece sociali. Allora, io sono una persona che ha figli, sono nonna e sono spesso stata autoritaria, non solo autorevole, e me ne rendo conto. Nonostante questo, non ho mai, perché non sono capace, applicato delle punizioni. Le ho sempre vissute personalmente come sconfitta. Ciò non toglie che delle volte una strillata di quelle spaventose, e ho mosso anche le mani da madre, devo dire la verità, sempre vergognandomi, per carità, però l'ho fatto. Non so se ci sono genitori così bravi da non farlo mai. Ecco, in quel caso è sempre stato un errore. Lo so, perché è sempre stata la sconfitta della mia incapacità di comunicare un modo la consapevolezza. Nello stesso tempo, però, devo dire che non ho mai applicato punizioni, scusami, perché il...
Cioè, la tua sanzione era la mamma che gridava.
Io, sì, quello sì, ma faccio paura, ammetto che
sono
intimidatoria. Nello stesso tempo, però, devo dire che c'erano regole morali in casa. Le regole non sono quelle tanto, vabbè, fai il letto, non fare il letto, vabbè, non hai fatto il letto, io gli ho fatto trovare la roba fuori nel pianerottolo e non ho detto una parola, hanno capito che forse era meglio sistemarsi la camera. Ok, non so se questa è una punizione o non è una punizione, era un messaggio forte però, d'accordo? Però io sono abbastanza contenta, diciamo, dai miei figli, perché abbiamo condiviso le regole sociali invece, molto fortissime, il rispetto dell'individuo, degli altri, quello sì. Quello non avrebbe avuto una punizione, avrebbe avuto una... come posso dire, una discussione in casa del ma chi cazzo sei, cosa sta succedendo qui dentro, ok? Su quello, sì, un grande esempio. Io ho avuto un grande esempio da mio padre che diceva io sono contento di pagare le tasse perché significa che io sto guadagnando. Io credo che quelli che non pagano le tasse non le pagano né se gliele alzi né se gliele abbassi. In ogni caso, perché non si condivide a cosa servono le tasse?
Ma come si tiene insieme? Adesso so che veramente io lo so benissimo che, come dire, è il punto non debole, il punto delicato è fare questi collegamenti tra personale e pubblico, ovviamente.
No, beh, però
ma come si tiene insieme una visione così, come dici tu, autoritaria sul fronte personale con una visione così non autoritaria sul fronte pubblico?
No, io non ho detto che non sono autoritaria appunto sul fronte pubblico, no, non ho detto questo. Ah. No, ho detto una cosa diversa. Ho detto che c'è dietro una personale filosofia. Allora, okay, la filosofia che mi è stata trasmessa e ho cercato di trasmettere ai miei figli, e mio padre mi diceva sempre, il più grande, come si dice, l'eredità che ti posso lasciare è quella di un mondo migliore, dell'onestà, dei principi un po' desueti se vuoi, però sono stati forti. E li ho trasmessi e sono convinta di averli trasmessi ai miei figli. Questo non significa che non fanno errori. Cioè, mio figlio quando... come metti insieme? Allora, tu parlavi con gli altri delle regole e delle punizioni.
L'errore è un fatto... Lo sbaglio è un fatto costitutivo della crescita, siamo d'accordo? O no?
Quando invece diventa la filosofia del figlio è diverso. Allora lì metti in dubbio che messaggi hai dato. Ok?
Va bene.
E quindi se hai un comportamento da bullo all'esterno, ti chiedi che messaggio ho dato a mio figlio, che messaggio sta dando a me anche. Allora lì mi metto in discussione forte, d'accordo? E lì non serve punizione, non serve niente. Lì serve veramente una grande capacità di mettersi in discussione insieme. Capisci cosa intendo dire? Sul sociale è diverso. Cioè, questo tipo di discorso, se lo faccio dentro una società, rischio che il più debole soccomba. Per cui io penso che le regole proteggono il debole, sempre. Ok? Poi se mi dici, se vado a 30 all'ora, cazzo non ci riesco. Ma non ci riesco. Nel senso che se io ho la strada libera e non percepisco un pericolo nel mio comportamento... La regola per la regola, io non ci riesco a rispettarla.
No,
infatti, ogni volta che attraverso la Svizzera faccio una fatica bestia a strada libera non superare quel limite.
Sì, ma anche lì non è obbligatorio che se uno non riesce a rispettare una regola dica che la regola è sbagliata. Ci può anche stare che uno dica
punita.
Regola ci sta, è giusta, ma io non ce la
faccio. Ma però sono punita e faccio fatica a capire. Io faccio fatica a capirlo, perché se mi dici di non superare i 70 all'ora, secondo me che ci sia gente o che non ci sia gente è un comportamento pericoloso. Perché non hai il tempo per...
Non ci allunghiamo troppo. Sì, sì, capisco. Ma infatti è il confine su cui io sto tentando di camminare. Ti ringrazio, io tramite voi. Pronto? Pronto? Ciao? Chi sei? No, sei Elia?
Sì.
Ma cavoli, Elia, ma che telefono c'hai?
Non lo so, della tua storia così.
Ma davvero della preistoria? Una parola sì e due no. Proviamoci. Allora, tu sei un capo scout con ragazzi dai attorno ai 12 anni, ci dicevi nella telefonata di prima, e seguite la regola del libro della giungla. Vai.
Sì, c'è una regola del libro della giungla che dice che la punizione salta ogni debito. Ok?
Elia, non so come dirtelo, ma qui bisogna resettarci, perché c'è una regola nel libro della giungla che dice...
Che la punizione salda ogni debito.
Ok, no? La punizione salda ogni debito, ok.
Praticamente noi facciamo degli incontri per aggiornarci il metodo, ok?
No, ok, no, purtroppo, guarda Elia, mi dispiace, ma facciamo una colletta per Elia per cambiargli il telefono, perché veramente un po'... Della preistoria mi dispiace un sacco. Sul rispetto delle regole, scrive un ascoltatore, tre punti. Uno, se vuoi far rispettare i limiti di velocità in una zona 30 basta mettere i dossi artificiali, li abbassano tutti la cresta, che significa dire è inutile parlare delle sanzioni. Si parla, e secondo me questa è una metafora abbastanza interessante, si parla dei modi per far rispettare le regole, non per forza delle sanzioni per chi non le rispetta come unico metodo per farle rispettare. Due, le regole sono il linguaggio comune minimo del vivere civile, l'anarchia e l'anticamera del fascismo. Tre, e qui vabbè, insomma, bisogna vedere come la si mette giù. Comunque, tre, io alleno i bambini di rugby e praticamente non alzo mai la voce, però loro sanno che se mi fanno arrabbiare il gioco si interrompe e finisce il divertimento. Nel migliore dei casi corrono, nel peggiore stanno seduti finché non c'è perfetto silenzio. Un altro fa riferimento, va bene, ai limiti di velocità in Trentino. E poi, questo è il messaggio di prima. Concordo con chi ha chiamato prima, scrive Irene. Nel mio caso vedo questa cosa nell'ambito del rispetto della donna. Io lavoro in un cantiere in un paese, e qui il messaggio si è interrotto, maledizione, mi dispiace molto, perché aspetto che arrivi la seconda parte, perché anche a me era venuto in mente un paragone con la questione di genere. Il timore della punizione, dice, non è indifferente, personalmente non mi dispiace godere dei risultati di questo sulla mia pelle. Immagino che stia dicendo o volesse dire che in alcuni casi, se non avessero istituito delle punizioni reali da fare rispettare, niente sarebbe cambiato. Pronto?
Pronto?
Ciao, benvenuto, chi sei?
Sì, ciao, sono Roberto, chiamo da Brescia.
Roberto, te regala un telefono come il tuo anche a Elia, perché Elia invece si chiama... Veramente, cavoli, il metodo scout non ha previsto il telefono. Va bene, dimmi Roberto.
Sì, no, allora, sarebbe un discorso molto complesso. Io vorrei partire da un precetto, no? Diciamo che tendenzialmente chi chiama e chi ascolta questa radio dovrebbe avere più o meno una cultura di sinistra, no? E questo, secondo me, quando tu prima facevi il discorso la destra, la sinistra, chi è che impone le regole e chi è che non le impone. Tanti anni fa, appunto, noi di sinistra dicevamo vietato vietare, era un po' il motto della sinistra, ma questo sottintende qualcosa, sottintende che interiormente ognuno abbia delle regole etiche e morali, un po' come diceva l'ascoltatrice prima.
Ma infatti guarda, mi ha appena scritto privata un ascoltatore a proposito di quell'altro che diceva l'anarchia e l'anticamera del fascismo, Diego mi ha mandato una bellissima fotografia di Fabrizio De André, che fa con le mani, con le dita il segno della A di anarchia, e che cita: l'anarchia non è fare quello che ti pare, l'anarchia è darsi delle regole prima che te le diano gli altri.
Esatto, è proprio questo che volevo dire. Noi proprio, c'è proprio una grossa crisi del pensiero di sinistra, secondo me. Dovremmo tornare a questo concetto, che lo so che è un po' utopico.
No, è un po' il motivo per cui ho provato a intitolare così la trasmissione, perché... Anche secondo me, cioè, sono dei ragionamenti possibili da fare attorno alla questione delle regole, punizioni, eccetera.
Esatto, infatti sono proprio in disaccordo con quella frase, l'anarchia è l'anticamera del fascismo, è esattamente l'opposto. L'anarchismo, se vogliamo, più che l'anarchia, come ideale, è appunto quello, avere una coscienza del rispetto e del vivere comune tale per cui l'istituzione, lo Stato, non ti deve imporre una regola e una legge, cioè è l'autocoscienza che ci impone di rispettare il prossimo, di vivere in comunità in modo civile. Poi è chiaro che...
Ma è per quello, sai, che collegavo tra vita pubblica e vita privata, perché la mia sensazione è che di sicuro nella vita privata moderna il modello della punizione, la chiamo così, è saltato. Non so come sia stato, rimpiazzato, e ho la sensazione che alle volte noi, anche genitori, eccetera, abbiamo le idee molto vaghe su come rimpiazzare quel sistema che prevedeva le punizioni, e quindi si sia passato ai sistemi di ansia, ai sistemi di pipponi, ai sistemi colpevolizzanti, e che però, insomma, producono allo stesso modo degli effetti, quindi...
E che poi è successo questo, esattamente, sono assolutamente d'accordo con te, che considerando che nella vita privata appunto il sistema di regole e di punizioni, tra virgolette, è saltato, quindi non siamo più in grado di impartire un'educazione al rispetto del prossimo, poi fondamentalmente è quello l'argomento, ai nostri figli, per cui deleghiamo lo Stato per imporci delle regole. E quindi siamo tutti molto felici quando si fanno i giri di vite.
Sono d'accordo con te, invochiamo sempre un altro giudice. Ti fermo qua solo perché sennò manchiamo di rispetto alle Liguori. Ciao 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 ciao. Eh sì, invocare sempre un altro giudice, pensateci voi. Anche quello sarebbe un tema. Chiedo scusa a Lele, 40 secondi in ritardo, ma gli do la linea. Arriva pubblica adesso. Tutto scorre, ci risentiamo la prossima settimana, lunedì. Ciao.